anch'io.
No, tu no.
Sapevo anch'io.
No, tu no.
Perché?
Perché no.
Buongiorno a tutte le ascoltatrici, a tutti gli ascoltatori di Radio Onda Rossa. Domenica 19 maggio, nonostante il tempo continui ad assomigliare più a un autunno che a una primavera come dovrebbe essere, e oggi avremo come di consueto tanta carne al fuoco. Cominceremo a parlare di questioni internazionali chiamando dei compagni che si sono occupati principalmente della questione sudanese, per poi affrontare invece tematiche riguardanti più quello che è avvenuto specificamente all'interno della scorsa settimana. Faremo diversi collegamenti telefonici, ma prima di iniziare, come di consueto, invito tutte coloro che ci ascoltano, tutti quelli che sono in ascolto in questo momento, a sostenerci, perché come già detto altre volte, ora come mai diviene importantissimo dare un sostegno a questa radio attraverso la campagna che abbiamo chiamato 30 per 1000. 30 abbonamenti per 1000 euro, una cifra 30 scusate era un modo per vedere se Ettore era con noi, mi sembra che è abbastanza, sì, 1000 abbonamenti per 30 euro, il che significherebbe una cifra mensile di 2,5 euro che più o meno tutti ci possiamo permettere. Speriamo che le nostre ascoltatrici e i nostri ascoltatori che ancora non l'hanno fatto dopo questo invito possano procedere attraverso il nostro sito, che è sempre lo stesso, www.ondarossa.info, e altrimenti c'è un banner lì, insomma, in alto a sinistra si può vedere abbastanza chiaramente, ci si clicca sopra e tramite le varie carte, sistemi di pagamento di internet si versa appunto questo radio abbonamento. Ricordiamo, per chi non lo sapesse, che 30.000 euro sono considerati, abbiamo stimato essere la cifra necessaria per mandare avanti, diciamo, tutta la baracca in maniera molto molto diciamo economica, e immaginate che normalmente con questa cifra nelle radio commerciali ci si paga una giornata, no? Ma noi, non avendo mai avuto sponsor o cose del genere o pubblicità, ci basiamo esclusivamente sul nostro e il vostro sostegno, perché la radio è di chi la fa, di chi l'ascolta, e quindi è un patrimonio nostro e vostro, chiaramente. In alternativa alle consuete modalità con internet si può procedere con il conto corrente postale, che anche quello non è sempre invariato, lo ribadisco, 61 80 40 01, intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via De Volci 56 00185, Roma. Invitiamo sempre tutte e tutti coloro che ci ascoltano a chiamare, perché questa è una trasmissione che amiamo definire assembleare, nel senso che è una sorta di domenica che noi dedichiamo appunto a uno spazio di condivisione, di discussione condivisa. Noi, diciamo, offriamo le nostre minime competenze su dei temi che individuiamo essere importanti in un determinato momento, come quello appunto odierno. Però ecco, il vostro contributo telefonico rimane sempre cruciale, perché comunque ci dà una mano per estendere il ragionamento e per capire effettivamente di cosa è necessario parlare, perché tante volte noi abbiamo ovviamente delle idee che poi grazie a voi vanno in altre direzioni e vengono focalizzate in maniera tante volte migliore. Oggi cominceremo appunto con la questione, come dicevo all'inizio, sudanese. Se ne parla poco, noi abbiamo già affrontato la questione alcune settimane fa, forse più di un mese fa, era inverno, e cercheremo un collegamento, stiamo provando a fare un collegamento con un compagno, e successivamente appunto faremo una discussione che esula, diciamo, dalla questione unica del Sudan, perché il Sudan appunto è uno stato molto importante, centrale all'interno dello scacchiere politico ed economico dell'Africa e quindi del mondo, in cui abbiamo appunto tanti attori internazionali dell'imperialismo internazionale che ci stanno mettendo le mani. Tanto per ricordare a coloro che magari non hanno avuto modo di seguire le cose in sé, c'è stato recentemente, qualche settimana fa, il rovesciamento del governo trentennale, anzi forse più che trentennale, di Omar al-Bashir, personaggio abbastanza ambiguo, come molti di coloro che fanno parte di quest'area dell'Africa, potremmo dire quasi di tutta l'Africa, perché poi le primavere arabe non è che hanno cambiato molto. È stato rovesciato dopo settimane di massacri anche di piazza, di cui si è saputo poco, perché appunto, come in molti sapranno, noi lo ribadiamo sempre per completezza, Omar al-Bashir ha fatto, diciamo, ha tirato su una sorta di quella che chiameremmo da un punto di vista borghese dittatura, che insomma è un termine molto, molto così, molto discutibile in sé, e comunque imponendo la Sharia e limitando la possibilità che le notizie escano da quel paese, ha potuto reprimere nel sangue molte delle rivolte che invece sono state di natura diremmo popolare, forse legate a quella che i più colti di noi chiamano essere la lower middle class insieme al proletariato e anche il popolo dei professionisti, che nel frattempo si sono uniti, perché in realtà sappiamo bene che anche in Africa esistono delle elite che si stanno tra l'altro arricchendo a discapito delle ceti popolari, delle classi più povere, del proletariato e del sottoproletariato, e molti di questi vanno a studiare nelle cosiddette migliori università del nord Europa e dell'America, e ritornando in patria avrebbero diciamo la volontà di collocarsi, no, a dirigere un paese secondo i dettami della, diciamo, della democrazia borghese. Ovviamente questo tipo di manifestazioni sono molto eterogenee, sono interclassiste, ma sicuramente il compagno che appunto è sudanese, con cui stiamo cercando di individuare un collegamento, ci saprà dire di più. Io, intanto che il collegamento si definisce, vorrei ricordare che la collocazione del Sudan è strategica, poiché era lo stato più grande del continente africano prima della recente divisione tra Sudan e Sudan del Sud, e si trova tra il Corno d'Africa e, diciamo, la Libia, per cui spesso e volentieri è oggetto di quei famosi traffici di esseri umani che poi finiscono in ultima istanza per manifestarsi come immigrazione nei famosissimi barconi qui in Italia.
Noi siamo in collegamento con Ayman, è un giornalista che è molto informato su queste cose. Noi, dato l'abbiamo già sentito, e noi gli chiediamo di farci un aggiornamento, perché da quella trasmissione le notizie dal Sudan sono sparite totalmente. L'unica cosa che sta uscendo adesso è che da mandare i soldi all'ONG per aiutare i bambini in guerra. Noi sappiamo che lì la guerra ancora continua, i militari che hanno fatto di fatto un colpo di Stato continuano a avere delle repressioni più pesanti. Qualche notizia che noi ci abbiamo, la prendiamo dalle informazioni che Ayman fa di tutto con Facebook, ma in giro, che sollecito di farle pure in italiano, perché diventa difficile leggere i geroglifici arabi.
Mica stai a
Ayman, dacci un aggiornamento e spiegaci a che punto è la situazione. Ci hai sentito?
La situazione è abbastanza complicata, proprio sembra proprio da diciamo uno scenario proprio tradotto come se fosse un grande piatto di spaghetti proprio, diciamo, incastrato, no proprio non si capisce l'inizio della fine finora. E oggi c'è tanta diciamo speranza, c'è tanto ottimismo di tutti i manifestanti, la popolazione, che oggi, perché oggi sarebbe stato dovrebbe andare così le giornate di oggi, diciamo a fine di trattative col governo, non col governo, col consiglio militare,
ecco, che
c'è il potere per ora. Sì.
Ayman, scusami, sono Johannes, volevo interromperti un attimo perché hai subito centrato, ecco, il problema, no? Il consiglio militare che c'è, per quelle poche notizie che ci sono arrivate, no? Giusto per fare un resoconto anche per gli ascoltatori a casa, siamo rimasti anche all'ultima trasmissione dove hai partecipato, che c'era stato, diciamo, questo cambio di governo, tra virgolette, governo, al-Bashir non c'è più, non si capisce se è nascosto in una prigione a Khartoum oppure è stato proprio esiliato, questa è una cosa che chiariremo. Però il problema qual è? Se correggimi se sbaglio, che dopo al-Bashir, diciamo, è cambiato poco e niente, diciamo che molti paesi, anche i paesi arabi lì vicini, stanno lavorando per fare in modo che cambi qualcosa, purché non cambi nulla, insomma, alla fine un po' il gioco è quello. Cioè, il problema di questi giorni, se non abbiamo capito male, è che c'è un consiglio militare che ha preso il posto di al-Bashir, che però comunque era gente che comunque fino a ieri ha sostenuto al-Bashir, erano comunque persone che facevano parte del governo di al-Bashir, e parliamo dell'attuale consiglio militare che è capitanato, adesso non mi ricordo il nome, però comunque da un ex capo dei Janjaweed, e i Janjaweed lo spieghiamo chi sono, erano praticamente dei gruppi paramilitari che combattevano per conto di Bashir nelle zone in guerra del Sudan, vedi il Darfur, vedi il Kordofan per esempio. Il problema è che comunque la gente ha capito che non possono accettare questo nuovo governo dopo al-Bashir, perché stiamo parlando delle stesse persone che fino a ieri hanno sostenuto al-Bashir, e i problemi per le notizie sempre che ci arrivano è che questi giorni ci sono stati nuovamente scontri di piazza, questa è una cosa importante che i media non dicono, dove ci sono stati anche purtroppo dei morti, perché la gente ha chiesto, che cioè chiede a gran voce, che non ci siano questi militari al potere dopo al-Bashir, ma si faccia veramente, si arrivi a delle elezioni, si mettano anche in gioco anche i partiti di opposizione che fino a ieri erano stati messi al bando, insomma diciamo questo era per fare un resoconto, insomma. Ti risulta che è così o c'è qualcosa magari di errato in quello che ho detto io, nella spiegazione che ho dato io?
Assolutamente, hai detto, diciamo, hai tradotto tutto quello che, diciamo, hai tradotto diciamo, lo scenario, proprio la realtà della quotidianità sudanese, diciamo, non del colpo di Stato, della rivolta, anche dopo la rivolta. Dopo la rivolta, se avete notato, proprio i manifestanti non hanno mollato per niente la piazza, anzi si sono accumulati ancora di più. E ancora era prima di Ramadan, quindi avevano già promesso il consiglio militare che avrebbero fatto il digiuno, anche le preghiere davanti al comando generale del paese. In effetti questo sta accadendo tutti i giorni, se avete notato ci sono anche presenze di americani, di italiani, di francesi che frequentano proprio le piazze in maniera tranquilla, no? per essere testimoni di questa grande massa, grande richiesta, grande movimento popolare uscito in questa stagione. La cosa che la volevo collegare.
Mi ascolti? Mi senti?
Sì.
Scusami, ti interrompo un secondo, poi continui il ragionamento. Hai detto questo movimento popolare, secondo me diviene molto importante fare uno sforzo interpretativo per cercare di connotare dal punto di vista di classe, insomma, chi ci troviamo davanti? Io non so se hai sentito l'introduzione, forse facevamo il collegamento telefonico, io ho parlato di una prevalenza, comunque di una presenza abbastanza importante dei cosiddetti professionisti, questo è un po' anche quello che ci ha detto la televisione, quello di cui abbiamo avuto notizia qui da noi. Quando parli di rivolte popolari, insomma a livello numerico mi sembrano molto significative, stiamo parlando di proletariato, di lavoratori, o effettivamente parliamo di una middle class, cioè diciamo quella grande, quella quantità che non è grande di professionisti, avvocati che magari si sono formati nelle università fuori dal Sudan o nelle migliori università sudanesi che adesso chiedono una transizione democratica nel senso borghese ovviamente.
Sì, allora intanto l'inizio era la richiesta abbastanza, diciamo, molto popolare, proprio fatta dalle fasce, proprio dai lavoratori tramite un sindacato che si occupi proprio, come tutti i sindacati nel mondo, di problemi anche di cure dei lavoratori. Ecco, però a parallele la richiesta o la rivolta dei lavoratori di tutte le categorie di agricoltura, di fabbriche, di altro, di strada, insomma, si sono trovati diciamo ben organizzati, diciamo, perché a parallele nato, perché già esisteva da anni il sindacato proprio dei professionisti SPA, sudanese professional associazione, diciamo diciamo loro hanno preso in adozione questa rivolta per rimetterla in maniera, diciamo, più l'hanno data la cura proprio, anche il titolo e anche diciamo gli ordini, in che senso? Perché erano disordinati i gruppi di ragazzini, stiamo parlando di ragazzini di 16, 18, di 20 anni che hanno fatto questa rivolta. Però l'integrazione, ecco, del sindacato in mezzo di questa rivolta ha messo in ordine le carte delle manifestazioni e della rivolta. In che senso? Perché ci sono aggiunti i grandi professionali, i prof anche universitari dell'antica università di Khartoum, anche di Omdurman, e avevano fatto un grande atto di coraggio pubblico di dichiarare l'alleanza coi i manifestanti contro i regimi quando stava ancora in piedi, insomma, non era, quindi avevano dato la rivolta, diciamo, il titolo accademico, il titolo scientifico in quel momento, accelerando, confermando la massa richiesta dalla popolazione. Voglio collegare, Johannes, e quello che avevo sentito appena che ho risposto la telefonata. Avete parlato, se non mi sbaglio, da una parte di trattative del traffico umano, la guardia della frontiera. Colgo l'occasione di richiamare qui il Janjaweed del mezzo, perché guarda come è stato proprio, diciamo, scusatemi del termine tecnico, un grande presa per la cima in maiuscolo a regalare i fondi proprio europei ai Janjaweed, perché sì, sapete sì. Chi gestisce questo? Lo gestisce i Janjaweed adesso.
Sì, sì, esattamente.
I Janjaweed hanno avuto i fondi addirittura del traffico, dell'antitraffico umano, quando sono i per primi sono gli assassini di quelle zone.
Esattamente. Siamo ritorniamo proprio anche al processo di Khartoum fatto nel 2014 con Lapo Pistelli, che era vice ministro degli esteri durante il governo Renzi, che in cui finanziava proprio il governo di Omar al-Bashir. Quei finanziamenti poi in realtà andavano alle truppe Janjaweed per creare ancora più destabilizzazione in tutto il Sudan. Ecco, però Moppette, rimanere un attimo sul tema di questi giorni, no? Poi è importante questa cosa di Janjaweed, perché insomma, voglio dire, tanta rivoluzione in piazza, tanta gente morta, per poi ritrovarsi al potere gli stessi che hanno tenuto al potere al-Bashir, insomma, capisco la normale e comprensibilissima la rabbia della gente che non smette di, e questa è una cosa importante, no? Perché spesso siamo abituati a vedere che tante volte spesso si va in piazza un giorno o due e poi finisce là, invece c'è veramente una presa di coscienza del popolo sudanese, e questa è una cosa molto importante per arrivare a quello che sta succedendo in questi giorni, no? Questo sindacato si chiama SPI, hai detto, ha fatto delle richieste di entrare a far parte di un governo transitorio della durata di 3 anni per poi arrivare a nuove elezioni fra 3 anni. Pare che ci sia stato un problema perché la giunta militare ha detto che il 67% di questo nuovo governo deve essere composto da civili e il restante 33% da militari. Però non
civili scelti dal governo.
Però poi non finisce qua, giustamente, perché poi c'è anche un consiglio di sicurezza sovrano da eleggere, che praticamente varrebbe più del governo transitorio, in cui i militari si sono opposti alla presenza di civili. Da lì pare che questi giorni sono scaturite le ultime violenze, insomma, anche questo governo militare dei Janjaweed hanno usato il pugno di ferro e hanno incominciato a sparare in piazza. Ci puoi approfondire di più questa cosa, Ayman?
Sì, intanto confermo 2 elementi molto importanti in questa faccenda di questi giorni. È proprio l'identità, la chiamerei l'identità di questo consiglio militare transitorio, è proprio gira tra questa identità migliaia di domande all'inizio quando avevano preso il potere, ma giorno per giorno anche con i dati, addirittura anche con le testimonianze popolari di torture, di violenza contro il Nuva, la maggioranza della popolazione del Nuva, nelle montagne del Nuva, del sud di Darfur, sia anche i darfurani stessi, anche il territorio del Darfur. Quindi tutte le testimonianze di queste tribù che hanno vissuto una stagione molto lunga di sanguinamento di quella zona, quindi hanno confermato che proprio non, perché la gente nella capitale, anche nelle città, non riconoscono queste persone perché non venivano o non erano al pubblico, ecco, nella media. Adesso si sono rinfacciate alla media, ma avevano già operato nel Darfur e anche nella zona di Nuba. Perciò la popolazione ha avuto la conferma, totale conferma, delle categorie, diciamo, non svantaggiate, delle categorie che hanno subito le guerre, delle zone che hanno subito le guerre, che questo consiglio militare non si tratta di cambiamento o di, se, diciamo, non, proprio sono sentiti la sconfitta nella rivolta, perché l'amarezza dopo una lunga stagione di sangue, di tira molla per la strada, le vie, i fichi, i vicoli, i villaggi, il quartiere, tra le milizie e la resistenza dei giovani manifestanti, alla fine il frutto di questa rivolta arrivano proprio copia e incolla del sistema del Bashir, perché dello scenario non c'è più il Bashir, ma ci stanno tutti i complici.
Ayman, scusami,
ci sono uscite altri mostri.
Ma
sì.
Riguardo a questo, io non ho capito, in queste settimane la società civile si è confrontata con dei tavoli per elaborare questo accordo, che appunto, come dicevamo prima, prevedeva che entro i 3 anni si sarebbero fatte delle elezioni.
Per arrivare a questo,
ecco,
punto,
sì. Ma questo accordo da chi è stato fatto saltare?
E questo accordo è fatto saltare del consiglio militare. Allora, gli spiego perché. Perché sai, proprio è successo così. La popolazione non ha mollato.
Puoi fare un passo indietro, così ci spieghi com'è andato anche questo passaggio e com'è saltato, perché magari non tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici sono al corrente. Cioè, di come si è formato il tavolo e perché e come è stato fatto saltare, seguendo la domanda che ti ha fatto Giulia.
Sì, sì. Se ti ricordi, nell'ultima puntata avevo parlato di SPA, e sarebbe il sindacato che ha preso cura, diciamo, dentro questo sindacato c'è un grande gruppo di legali sudanesi, avvocati, sì, e prof della legislazione interna sudanese, e tra l'altro sono tutti, diciamo, non tutti dei partiti della sinistra sudanese, ma sono persone, io lo chiamerei laici, è proprio perché chiedono che sia laico il governo successivo, civile, laico, non abbia nessuna identità o fede politica a qualche partito, per quello che chiedono, come chiedono proprio la popolazione. Allora, questa lista di avvocati, di professionisti hanno presentato, perché dentro questo grande sindacato ci sono di gruppi di partiti, addirittura sono usciti dei partiti, è una cosa, diciamo, normalissima, a trovare in mezzo tutta questa massa di gente che è unita a una o sotto la guida di un avvocato, non di avvocato, di sindacato, di sindacato fatto di forza collettiva, scientifica, legislativa. Allora sono usciti tra loro di portavoce di partiti di una volta dell'ex diciamo periodo di democratico in Sudan. hanno formato un portavoce e più altri interlocutori legali con una costituzione da discutere con un tavolo con il Consiglio Militare. Tra l'altro loro che hanno chiesto gli incontri. Al Jazeera e anche altri canali locali traducevano il contrario esattamente. Traducevano come se fosse il governo, non il governo, il Consiglio Militare, che ha regalato i manifestanti questa opportunità del dialogo, quando è proprio loro, diciamo, come rappresentanti dei manifestanti, hanno mantenuto a pugno duro la richiesta di avere possibilità di trattative che porti una nuova area politica civile in Sudan.
Ayman, perdonami.
Sono saltati tutti? Sì.
Pronto? Sì, mi senti Ayman?
Sì.
Guarda, no, perché sì, me la metti proprio, me la servi là, insomma, alla fine. No, per ricollegarci proprio anche a questo accordo saltato, qualche settimana fa, forse un mese, forse qualcosa di meno, è successa una cosa, diciamo, importante perché comunque c'è stata buona reazione del popolo. Sia l'Arabia Saudita che gli Emirati Arabi Uniti, correggimi se sbaglio, comunque sembra che si erano offerti di sostenere il nuovo governo del Sudan con tutta la scusante che è caduto al Bashir, i prezzi aumentavano, per un aiuto economico per far nascere un nuovo governo in Sudan, anche con l'aiuto economico dell'Arabia Saudita e degli Emirati Arabi Uniti. Allora, considerando che anche il Sudan fa parte di questa famosa coalizione che bombarda lo Yemen, no? Parliamo di Sudan, Eritrea e altri paesi dell'area medio orientale. Dalle notizie che ci sono arrivate sembra che, no, non sembra, è stato così, che tutto il popolo, la gente ha rifiutato questi soldi, nel senso che sono scesi in piazza proprio a urlare e dire non vogliamo soldi né sauditi né soldi degli Emirati Arabi. Dietro questo accordo saltato ci può essere un collegamento anche a questa intromissione, influenza dell'Arabia Saudita, degli Emirati Arabi Uniti rispetto anche a quello che è la guerra in Yemen, no? Non so, anche cercare di far mantenere questo governo militare che comunque un po' è la stessa copia di al-Bashir per continuare un po' quelli che sono i traffici, gli interessi internazionali su quell'area?
Sì, allora la popolazione, confermo questa versione, che la popolazione ha rifiutato totalmente, diciamo, questo sostegno, diciamo, come l'hanno chiamato gli Emirati, i Sheikh, i Sultanati, i Principati da quella parte. Naturalmente non era un sostegno, ma era un primo fatturato per un servizio, per trattative di guerra sporca da quella parte, per le quali il Sudan fa un grande alleato di fornire la guerra contro lo Yemen con dei mercenari. E tra questi mercenari ce ne sono, la maggioranza sono Janjaweed. Perché non sono venuti gli Emirati Arabi e gli Arabi Sauditi per caso, no? Perché in mezzo allo scenario ci sono Janjaweed, il leader di Janjaweed, quindi hanno voluto confermare il loro sostegno anche economico, il nuovo consiglio, che si faccia un gioco molto lungo per mantenere il ritmo militare, il potere militare sulle decisioni sul futuro governo sudanese, anche magari facendo perdere l'opportunità per oggi, per questa stagione, per formare, perché più durano i tempi di formare un governo civile in Sudan e più sono vantaggiati, diciamo, le truppe militari, e anche continua la fornitura dalla parte di sudanese alla guerra nello Yemen. Mm-hmm. E la popolazione ha fatto un ragionamento molto, diciamo, matematico e giusto. Uno di questi giovani, guarda, sono piccoli, io li guardo, dico guarda questi, e questi, ma proprio sono veramente di grandi uomini stiamo parlando, prendere, dopo un giovane di 18 anni ha preso il microfono e diceva: guarda, noi non abbiamo bisogno degli arabi, vogliamo pure uscire dall'unità araba, ma tanto prima o poi ci arriveremo questo. Lui diceva: ci basta solo condannare il Bashir e più gli altri ladri che ci hanno saccheggiato l'economia del paese e non avremo più bisogno di un minimo centesimo dall'esterno, sia dall'Europa sia anche degli arabi.
Ayman,
perché il Sud... Sì,
senti, ecco. No, te volevo porre una questione, visto che accennavi anche alla popolazione, no? Allora, noi fino adesso nella discussione abbiamo posto giustamente in luce i tratti politici della vicenda. Tu confermavi, cosa che qui in Italia, insomma, attraverso i mezzi di comunicazione non sappiamo nulla, il Sudan è stato, lo ricordava Chicco, eclissato in queste ultime settimane. Abbiamo visto, insomma, qual è la situazione politica, quali sono i contrasti, le lotte. Tu accennavi anche Johannes un po' anche alle questioni di geopolitica, eventuali intrecci internazionali e così via. Io però vorrei andare al cuore della situazione economico-sociale, quindi della popolazione. Facci un quadro, ecco, io lo dico così anche molto, diciamo, rapidamente, anche in maniera molto esemplificata. Il livello, per esempio, i livelli alimentari, le derrate alimentari ci sono carenti, la situazione ospedaliera, la situazione sanitaria, la situazione dei bambini a scuola, cioè qual è il quadro economico-sociale nel quale la popolazione oggi, se si imbatte, oggi diciamo deve vivere? È una situazione di estrema difficoltà oppure ci sono degli spazi per cui un minimo di vita da un punto di vista economico e sociale è diciamo accettabile? Dai.
Sì, no, c'è cioè estrema difficoltà, diciamo, rispetto un mese fa, rispetto anche ai primi tempi iniziali della rivolta. Ovviamente non si tratta perché la rivolta ha bloccato l'economia o ha bloccato diciamo le produzioni locali, ma il problema che è proprio perché l'economia si è crollata ultimamente, prima anche perché la rivolta proprio è avvenuta è proprio sulla faccia proprio sociale, sulla fascia sociale, prima di tutto sui lavoratori, per i sussidi della vita di base quotidiana non ce l'avevano fatta ultimamente le famiglie e i grandi diciamo gruppi dei lavoratori, perciò si è formata la richiesta. Confermo che ora per ora la situazione è ancora più difficile, perché c'è tanta carenza, come hai detto, nelle strutture ospedaliere, c'è tanta di servizi, intendo, anche di fornitura per la strada, diciamo, petrolifera, anche di servizi di trasporto, c'è tanta carenza su questo aspetto. Però la popolazione non ha più, diciamo, altra soluzione, non vogliono più tornare indietro, perché dall'altra parte a chi c'ha il potere di sciogliere questi nodi economici non vogliono risolvere, non vogliono dare alla popolazione un attimo, diciamo, di vita, non dico bella vita, ma di rilasso, di sciogliere i nodi per le quali gestiscono, diciamo, i rubinetti economici della vita quotidiana dei sudanesi, parlando delle necessità, delle piccole necessità quotidiane di ognuno di noi, fino al trasporto e la salute. Tutto questo sotto le mani ancora del Consiglio Militare, e al Consiglio Militare copia e incolla, anzi sono gli stessi, erano dietro solo il Bashir, non venivano solo pubblicate, ma adesso sono usciti altri mostri, perché sono usciti anche i gruppi di Daesh, sto parlando di un grande spavento della popolazione di Tel Aviv, che sono usciti dichiarando lo Stato Islamico gruppi con la bandiera nera addirittura, dove siamo finiti, e più altro gruppo di salafisti con grandi foto di Bin Laden, che sarebbe proprio il califfato del Sudan.
Ayman,
abbastanza preoccupante la situazione.
Eh sì, sembra un po', insomma, un po' il gioco che fanno sempre, no? È un modo, un po', ma mi viene da pensare il perché, no, l'Arabia Saudita si vuole intrufolare, insomma, alla fine chiaramente ha sempre avuto tutto l'interesse di creare gruppi jihadisti in zone come queste. Basti pensare, insomma, alla Libia di Gheddafi, insomma, è un modo anche un po' per dire, no, era meglio quando c'era il Bashir, vedi, non c'era tutto sto casino. Ma una domanda, vabbè, probabilmente forse l'hai detto anche prima, attualmente la situazione, insomma, a Khartoum e nelle altre città tipo Porto Sudan o altre città più grandi, in questo momento la gente continua a stare in piazza, a fare manifestazioni, perché abbiamo parlato di questo accordo saltato, ma poi non abbiamo avuto nuovi sviluppi, insomma, alla fine. Per quello che ci puoi dire, la gente continua a stare in piazza, comunque continuano a fare manifestazioni, o si sono un po' ritirati, diciamo?
No, la gente continua nelle manifestazioni, perché allora il Consiglio Militare ha sospeso le trattative per 72 ore, ma durante queste 72 ore, già dall'inizio dei 72 ore, c'erano dei momenti molto critici per le quali hanno perso la vita un grande gruppo dei giovani che erano nei posti dei blocchi, diciamo, di controllo, che avevano formato la popolazione, erano proprio nel picchetto, diciamo, nel loro turno, e si sono trovate a facciare proprio i colpi, diciamo, di fuoco e proprio terra, diciamo, per terra, proprio altezza di uomo, da uomo a uomo. Nella stessa notte, anziché dichiarare alla popolazione che cosa è accaduto quella notte, ma subito avevano annunciato, per come stiamo passando una stagione diciamo le trattative sta passando di momenti critici, allora si sospende per 72 ore. E durante queste 72 ore sono usciti gli altri mostri, no? I salafisti, i jihadisti, lo Stato Islamico, altri gruppi contro i manifestanti, ma i manifestanti non hanno mollato per niente, Johannes e compagno, non hanno mollato per niente la piazza, nonostante proprio la vita è diventa estremamente difficile giorno per giorno, ma non hanno mollato perché credono almeno nell'ultima 72esima ora si riconcilia di nuovo a risiedere sul tavolo, a riparlare con questo consiglio militare, perché tra l'altro sanno benissimo, appena che sarà il governo civile, si dichiara il ritiro del Sudan, dello Yemen, perché non c'entriamo niente lì da quella parte, non ci interessa proprio a far parte della guerra. La grande massa richiesta della popolazione sudanese di ritirare i loro ufficiali, il loro esercito da quella parte, magari Janjaweed e quello un altro gruppo armato criminale. A noi non, diciamo, la popolazione non riesce a richiamare Janjaweed quando Janjaweed è proprio chiamato sempre in causa contro la popolazione.
Scusami Ayman, guarda, un'ultima domanda, forse anche un po' difficile. Abbiamo parlato anche di Arabia Saudita e Emirati Arabi Uniti che cercano di intromettersi nella svolta politica in Sudan, però c'è una domanda un po', forse magari è presto per rispondermi. Fino a che c'era il potere al Bashir, il Sudan stava trattando delle relazioni diplomatiche, penso anche ottime dal punto di vista di al Bashir e di Erdogan, con la Turchia e con il Qatar, insomma, no? Specialmente dopo che il Qatar aveva rotto i rapporti diplomatici con la vicina Eritrea, si era avvicinata al Sudan di al-Bashir. Chiaramente cadendo al-Bashir cambia tutto, e abbiamo visto subito che i primi paesi a metterci le mani sono stati l'Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti, come abbiamo detto prima, no? Però che io so che c'erano dei progetti in corso della Turchia di Erdogan sul Sudan e anche del Qatar. Secondo te, no, questo consiglio militare in qualche modo sta facendo un po' un gioco, un po', no, sta vedendo adesso, aspetta Sta lì alla finestra e vede chi gli offre di più, no? Aspetto, vediamo se mi offrono di più Arabia Saudita o Emirati Arabi Uniti, oppure vediamo adesso che gioco vogliono fare di nuovo Erdogan e il Qatar, oppure non c'entra niente tutta questa cosa.
Diciamo, in poche parole, Johannes, posso confermare che questo consiglio militare, come precede il successivo del Bashir, continua le politiche del Bashir. Continua perché politica di un grande partito che avevano formato durante questi 30 anni, che non è un partito, o un gruppo, diciamo, di dittatura civile. Di imperialisti, di capitalisti sudanesi, insomma, perché ha il loro interesse di far parte della guerra, di mantenere sotto controllo tutte le risorse interne dal paese e anche all'esterno, di manipolare ancora per altri 30 anni, per un secolo intero, non avranno, cioè, progettano per avanti, perché questo il loro guarda, il Bashir non ha governato per caso, anche perché lui ha fatto un colpo di stato solo, no? Però avevano già, loro avevano messo il paese nelle condizioni di essere ripreso da un momento all'altro del colpo di stato organizzato da loro, di un ufficiale della forza armata sudanese, ma che fa parte sempre del loro partito, perché questo partito è proprio nato degli anni, dei fini anni 70, però ha venuto tutto fuori durante la sua dittatura, con tutto hanno preso tutto il potere in maniera proprio octobotica, come la chiamano in sudanese, come l'octobosna, con tutti le mani hanno preso tutto il tutte le risorse all'interno del paese, e questo diciamo gruppo o questo partito, che non ci risulta come partito proprio dal punto di vista dal punto di vista etico, diciamo, però sono degli interessi proprio della politica, di praticare la politica. A loro gli interessi di continuare le trattative con l'Arabia Saudita e l'Emirati da una parte, anziché Qatar. Perché? Perché in questa stagione, se avete notato, proprio il Qatar è stata rifiutata dall'inizio, sì, proprio sì. Dall'aeroporto mandavano qualcuno, se non mi sbaglio veniva del governo del Qatar, non è stato per niente accolto, rimasto in attesa, e poi è tornato il paese perché dicevo non sarebbe stato per niente accolto, anche perché la richiesta era la richiesta della popolazione, guarda il caso, che non volevano accogliere o a riconoscere di mettere in mezzo gli arabi. I manifestanti dicevano non vogliamo né Qatar, nemmeno l'Egitto, nemmeno l'Arabia Saudita, però gli interessi del consiglio militare di rifiutare quello che il rifiuto totale era della popolazione, ma il rifiuto, diciamo, da una parte era della parte del consiglio militare, ha chiamato sempre in causa la popolazione in rivolta. Allora scusami, i catarini, non vi posso accogliere perché la popolazione è proprio in piazza, urla contro di voi, scusateci, tornate da dove vi siete venuti. Quindi sono tornati, però hanno accolto e gli Arabi Sauditi e più gli Emirati e anche un consiglio, diciamo, egiziano. Continua per, diciamo, garantire il progetto della guerra contro lo Yemen, ovviamente.
Ayman, senti, ritorno un attimo brevemente alla questione interna, no? Noi, lo ricordavi in maniera molto precisa tu, la popolazione continua a stare nelle piazze nonostante si sia in costanza di una repressione da parte dei militari. Io ti chiedo questo: visto il quadro, diciamo, economico-sociale, vista le difficoltà di carattere politico e la repressione che continua, ti risulta che sono in corso atti migratori, che c'è una migrazione, se ci fosse, da parte della popolazione sudanese? Se così fosse, in quale direzione si muove questa migrazione?
Allora, e questa migrazione esiste adesso, esiste l'uscita di tante famiglie, di tante persone che non ce la fanno più a continuare a stare in questo disordine. La maggioranza stanno uscendo verso l'Egitto. Ho il timore, ecco, ho un grande timore che fosse l'altra, diciamo, rotta, stanno andando verso l'altra rotta alternativa di quella classica del Mediterraneo che sappiamo,
Libia,
che ormai è gestita da due poteri, sia della guardia costiera italiana più la guardia costiera libica. Quindi la popolazione sta andando, ho sentito tantissimi che viaggiano in questi giorni verso l'Egitto, con tanti, proprio perché ci sono spostamenti anche con i pullman, no? C'è proprio una statale, una strada proprio, è proprio da deserto che collega i due paesi. Quindi c'è il timore che fosse il loro obiettivo di raggiungere la Turchia e poi di là trovare altre rotte per chiedere le protezioni o almeno di allontanarsi un attimino da questa stagione è molto particolare.
Ma invece io ho un'altra domanda, non so se puoi rispondermi. In Sud Sudan ci sono delle influenze rispetto a quello che sta succedendo in Sudan, sia in termini politici sia in termini di migrazione, perché comunque il Sud Sudan ha i suoi problemi interni, che non, insomma, che sono nati nel momento in cui è nato anche questo paese, nel 2015 se non erro, forse prima. Quindi niente, il Sud Sudan come sta reagendo alla situazione del Sudan?
Sì, il Sud Sudan all'inizio delle rivolte sembravano proprio, c'era un totale silenzio, poi si è mossa aria di piccoli gruppi che uscivano a chiedere il governo, il loro governo, ancora diciamo più e più diritti, ecco.
Benissimo.
I miei previsioni erano sud e più altri paesi confinanti col sud anche venivano contagiati di questa area positiva alla rivolta per i diritti. Diciamo, sono stati, i dati dicono che sono stati, diciamo, arrestati con grande massa di gruppi di attivisti del sud in Sudan, nel sud del Sudan, ma credo che siano stati sospese per il momento anche perché non c'è proprio nulla di chiaro, tranne i loro gruppi proprio di antigoverno o dell'opposizione contro il governo del sud del Sudan, che vivono Khartoum, che tra l'altro ancora non si capisce niente, un paese che si è diviso per due repubblica, ma ancora c'è una grande integrazione popolare che non riescano le frontiere a dargli un titolo. Quindi questi gruppi che vivono a Khartoum e Omdurman, il nord del Sudan, sempre della popolazione del sud del Sudan, chiedono pubblicamente, diciamo, di più diritti possibile.
Senti, invece, Ayman, io ho un paio di domande per andare verso la conclusione. Allora, correggimi innanzitutto se sto dicendo qualcosa di inesatto. Io mi pare di aver capito, anche da quello che tu ci hai raccontato questa mattina, che di fatto l'idea prevalente, egemonica forse, all'interno del movimento dei civili, semplifico molto, è quello di volere una transizione democratico-borghese, diciamo, in qualche maniera allontanare i militari e mettere al governo diciamo, comunque la gestione del potere pubblico, politico del Sudan, un governo di stampo democratico-borghese. E questo volevo sapere avere da te conferma. In altri termini, non mi pare di vedere un movimento, diciamo una prevalenza di idee di natura socialista o che siano comunque più progressiste di un governo di transizione democratico borghese? Questa è la prima domanda, chiederei da te un'opinione e eventualmente una conferma di quello che ho detto. Poi invece l'altra domanda riguarda sempre i negoziati, le famose 72 ore. Se tu dovessi fare una scommessa, secondo te quanto è probabile che le cose si sbloccheranno, cioè che questa trattativa andrà in una direzione auspicabile per i manifestanti civili? Li definisco così semplicemente per rendere più facile la comprensione dei due schieramenti.
Ok, e prendo la seconda domanda, inizio con la seconda domanda. Va bene. Intanto le mie previsioni, posso dire, è proprio intanto 72 ore finiscono tra pochi minuti.
Ah, ecco, quindi ci siamo, quindi è una scommessa facile.
Si devono già ripartire con delle trattative, ancora non vedo nulla di notizie in aria, però sarà di nuovo ribloccato, queste le mie previsioni, riparte e si riblocca, perché questo è il meccanismo che vorrebbero ricreare per agitare agitazioni per la strada, né farli perdere degli obiettivi della rivolta, di avere più tempi possibile, diciamo così, la gente si stanca e molla la strada e molla la piazza e continua il consiglio militare come se fosse un colpo di stato bianco contro, sì, esatto, il Bashir.
Esattamente, con gli stessi personaggi che stavano prima, insomma, come ci ha raccontato.
Esattamente, me. Questo è proprio la mappatura e tutti gli indicatori ci danno questa lettura futura. Tranne se la popolazione non molla, ci sono altre probabilità di aumento ovviamente di violenza contro i civili, questa è la grande preoccupazione, certo, perché all'interno ci sono tutti questi salafisti e altre alleate al consiglio militare, perché il consiglio militare è sotto pressione, non sotto pressione, e non dichiara diciamo il supporto ai suoi gruppi, ma chiude gli occhi di certa violenza contro i civili dalla parte di altri membri politici che erano i complici del Bashir, perché continuano a aggredire questa rivolta verbalmente e anche fisicamente con tutti in tutte le piazze in Sudan, soprattutto le piazze, cioè, centrali del comando, certo, generale. Allora, e questa è la seconda domanda. E la prima domanda rispetto a un governo che è fatto, diciamo, di grandi percentuali di socialisti o di civile, è ovvio, questo è l'obiettivo della rivolta. La rivolta qui, diciamo, ancora sta in momento di trattative. Le trattative all'inizio, il governo, ecco, cosa ha fatto? No, non il governo, il consiglio militare aveva promesso che in un giro di un anno si va al voto. Allora qui si sono uniti tutte le forze dei socialisti all'interno del sindacato e di altre partite, hanno chiesto più tempi, perché più tempi, 3-4 anni, addirittura 4 anni, hanno detto questo è un minimo tempo che vogliamo per sciogliere tutto il sistema vecchio che è durato per 30 anni, perché per un anno, e questo significa che non ci sarà nessun cambiamento, significa che andremo al voto e saranno sempre i loro vincitori, perché metteranno in atto un migliaio di meccanismi schifosi di falsificare oppure di mantenere la loro, i loro sostenitori. Ma noi in quattro anni di governo civile, di parità sui diritti, sulla legge e sui benefici sudanesi, dicevano in 4 anni, condividendo tutto ciò con tutte le categorie in Sudan, avremo una popolazione più consapevole politicamente a chi vanno a scegliere. Però dopo lavoro per 4 anni, non dopo 6 mesi o un anno, andremo al voto.
Chiaro.
Quindi c'è una...
Sì, no, continua se devi finire.
c'è un grande ottimismo di avere una grande percentuale della parte di civile.
Ok, c'è l'ultima domanda prima di lasciarti.
Sì, no, io solo diciamo che anche se me la puoi confermare tu, perché insomma in tutto questo discorso, ragionamento che stiamo facendo, no, io credo, almeno per le informazioni che ho io da parte mia, che un altro nemico di questo cambiamento è comunque proprio l'Unione Africana, che comunque all'inizio diceva che doveva insomma in qualche modo garantire un governo, un processo democratico per il Sudan, ma in realtà è notizia, poi c'è un perché dico Unione Africana, però è notizia di qualche giorno fa, un giorno fa, poi me la puoi confermare anche tu se vuoi, che comunque è stato arrestato, o quantomeno è stato fatto fuggire, il fratello di Omar al-Bashir, che era anche lui un capo militare, addirittura fu proprio durante le prime rivolte, pare che era lui a capo dei militari in cui uccisero un medico, insomma, non so se ti ricordi, ne parlammo tempo fa. E pare che di mezzo ci siano stati servizi segreti etiopi, no? Poi potevano essere anche ruandesi o congolesi, no? Però questo far capire comunque alla fine che anche l'Unione Africana stessa e i paesi vicini forse stanno facendo un po' il gioco di questi generali, di questi Janjaweed, no? Considerando che poi sempre la notizia, che poi non so se è una notizia attendibile, però comunque appunto te lo chiedo, pare che oltre ai servizi segreti etiopi, e qui ritorniamo proprio al disco, alla domanda che ti facevo prima, c'è di mezzo anche la Turchia. No, questa cosa vi risulta oppure possiamo considerarla una bufala? Te lo chiedo perché comunque per le notizie che ci arrivano qui, insomma, bisogna stare molto attenti a come interpretarle.
Sì, il fratello di Bashir intanto all'inizio chiedevano il diciamo il consiglio militare in Sudan dichiarava l'arresto di questo personaggio, che tra l'altro coinvolto in un sacco di operazioni di violenza contro i manifestanti, quindi è proprio i manifestanti lo vorrebbero proprio in Sudan, no? Per questo chiedevano proprio durante anche il loro richiamo di rivolta, chiamavano i nomi del Bashir e di altri complici, tra l'altro tra questi nomi c'era il suo fratello. Perché è richiamato in causa per l'uccisione di tanti diciamo personaggi di questa rivolta, tante vittime. Uno di questi è un medico giovanissimo, e più altri professionisti di ingegneri e così via. E questo personaggio, perché è uno di quello che aveva saccheggiato tantissimo, diciamo, economicamente il paese, per questo alla molla del potere era molto dura per loro, che avevano commesso, diciamo, violenza di alto livello, indimenticabile nella storia di Sudan.
Sì, no, tra l'altro pare che era proprio lui che poi gestiva tutte le risorse che aveva accumulato al-Bashir, insomma, no, anche questo, sì, per sì, questo sì, ti sì. Facevo questa domanda perché mi fa pensare il fatto che
un po' come l'Algeria, il fratello che fa parte di tutto ciò che succede, le trattative diciamo dietro le mura.
Esattamente, infatti appunto penso che sia importante dare questa notizia, perché comunque questo coinvolgimento di paesi come l'Etiopia, che tanto si decanta come il paese nuovo dell'Africa, il più democratico, con un nuovo presidente, poi in realtà sta facendo di tutto per andare contro una manifestazione di popolo in Sudan, per un cambiamento veramente democratico in Sudan, insomma, ecco perché ti volevo...
È un elemento significativo questo.
Sì, molto significativo che comunque i servizi segreti etiopi hanno fatto questa mossa, perché parliamo di uno che gestiva i conti di al-Bashir, che comunque aveva in mano tutto l'oro e le ricchezze di al-Bashir, insomma, il fatto di aiutarlo fa capire qualcosa, insomma. Grazie comunque, Ayman.
Sì.
Ti ringraziamo, eventualmente ci aggiorniamo per avere altre informazioni fra qualche, diciamo, settimana, vediamo che evoluzione c'è. Ti ringraziamo e ti salutiamo.
Buona domenica a tutti.
Anche a te, ciao. Ayman.
No, io una battuta prima di mandare lo stacco musicale lo volevo fare, perché io ho ascoltato, no, però mi sembra un riassunto delle puntate precedenti, sempre lo stesso schema: parte la popolazione, chiede più democrazia pacifica, tranquilla, però vogliamo libertà e democrazia, e poi si trovano i regimi militari. È successo è successo in Egitto, è successo in Tunisia, è successo in Marocco, è successo in Libia, in Siria, insomma, voglio dire, vediamo cosa succede ovunque. Per esempio, che l'informazione nasconde, non dice niente. In Algeria, beh, sono 4 mesi e che si stanno tutti i giorni manifestando migliaia di persone pacifiche, tranquille, ancora, eppure là né lo raccontano e né ci sono evoluzioni di questa situazione. Poi ci troviamo, dice, perché il Mediterraneo è affollato, no? E diventano, e perché queste condizioni siamo noi con le per i nostri interessi che le provochiamo. E poi a noi gli interessi nostri sono quelli che ci sia un uomo potente, forte, che tenne sotto il gioco la gente, perché a noi ci servono le risorse che stanno là. Però quando poi la gente scappa per avere il diritto di sopravvivere, allora comincia a diventare un problema. Proprio ho detto che queste informazioni noi dobbiamo cercare di capire. Diventa difficile pure, per esempio, preparare queste trasmissioni, lo sappiamo, no? Di che cazzo parliamo? Di che cazzo? Perché se noi andiamo a vedere in giro, dovremmo andare a inventare noi i fatti che ci stanno per cercare di... Se no, di che parliamo?
No, correggiamo, non è che se inventiamo quello che diciamo, se no così sembra, nel senso che cerchiamo la tematica e dobbiamo essere molto fantasiosi, se
no inventiamo noi per cercare di spingere, perché se dovessimo andare sull'onda della cronaca, dei fatti, come prevalentemente vengo anch'io a sempre caratterizzato, dei fatti da settimane, fatti politici, avremmo dovuto fare un collegamento con la Meloni e con Salvini, perché se parla solo di questi, hai capito?
Ecco, invece rimestando sugli interessi
io oltre italiani. A questo volevo approfittarne, perché mercoledì 22 dalle 10 alle 13:30 c'è un presidio sotto la RAI lanciato dalla comunità curda per lo sciopero della fame che stanno facendo ormai da mesi, e nessuna notizia dà di questo fatto, e c'è gente che sta rischiando veramente altamente la vita. No, dicono niente. Perciò, anche per smontare questa cosa, ricordiamo questo appuntamento che è mercoledì 22 maggio dalle ore 10 alle 13:30 sotto la RAI a Viale Mazzini. Ecco, volevo dire tutto qua.
No, io volevo ricollegarmi a, prima avevi citato l'Algeria, infatti oggi abbiamo fatto questo focus sul Sudan, però insomma non dimentichiamoci che in realtà un po' tutti i paesi del continente africano sono in subbuglio, chi più chi meno, però sono tanti i paesi. L'Algeria, prima tu citavi, appunto sono 12 mesi, 12 settimane che scendono in piazza, prima contro il presidente 85enne che voleva ricandidarsi per il quinto mandato, e ora invece sono in piazza per il governo ad interim che hanno insomma creato, senza, tra l'altro è un interim che non si sa quando finirà, quindi insomma una pagliacciata evidentemente. E in Algeria, in questo contesto politico instabile, l'ENI, quindi l'Italia, perché l'ENI è un'azienda semipubblica, ha appena stretto un accordo petrolifero con l'Algeria, molto importante, perché ricordiamoci che l'Italia importa il 15% del suo fabbisogno energetico proveniente dal gas proprio dall'Algeria. Tra parentesi, questo accordo tra l'altro è chiaramente a vantaggio dell'Italia, perché hanno costretto l'Algeria a non indicizzare il costo del gas. Che significa questo? Che hanno stabilito il costo dell'acquisto del gas dall'Algeria senza tener conto che dell'inflazione e dell'andamento del prezzo sui mercati internazionali. Quindi significa che oggi vale 100, magari domani vale 1000, però noi continuiamo a pagarlo 100.
È un prezzo bloccato, praticamente.
È un prezzo bloccato, esatto. È stata un'imposizione che l'ENI ha fatto al governo algerino, proprio approfittando dell'instabilità.
Ma anche se cala il prezzo, rimane quello?
Sì,
oppure
sì, il prezzo
è bloccato.
Ora, è anche vero che né l'ENI né
è bloccato per l'ENI, perché poi a noi ce l'aumentano, capito? non è che a loro o comprano sempre allo stesso prezzo, ma noi ci mettano l'inflazione sì. sopra.
E poi altro elemento che, di cui si parla poco, ma anche perché attorno a questo accordo ci sta un po' l'omertà da parte di entrambe le sponde, quindi sia dell'Italia sia dell'Algeria. Però l'altro elemento, secondo me rilevante, è che gli stessi tecnici di questa fonte di gas informano che il gasdotto che è stato costruito nel 1983 per portare dall'Algeria all'Italia e quindi all'Europa il gas, questo gasdotto oramai è obsoleto e sarebbe necessario rinnovarlo. Ma l'ENI ha detto: siccome la situazione politica in Algeria è instabile, noi non investiamo nella ristrutturazione di questo gasdotto, né investiamo per fortuna nella creazione di un nuovo gasdotto, e quindi questo significa che insomma hanno rinnovato un accordo di gas che arriverà sulle nostre coste. Mi pare che il gasdotto algerino arrivi in Sicilia e su delle tubature vecchissime, che insomma, ora io non sono una tecnica, però sicuramente non è una cosa che ci fa stare sereni.
Infatti scoppiano, sì.
Esatto, quindi insomma da sottolineare anche questi aspetti, no? Che appunto i civili.
Sì, io sono d'accordissimo su quello che dite, no? Volevo solo fare un'osservazione. L'ultima domanda che gli ho fatto a Ayman, infatti, era proprio questa, perché le rivolte vanno bene, evidente, contro questi delinquenti che stanno al governo, sono molto importanti. E però, come diceva Ettore prima, abbiamo visto l'Egitto, le primavere arabe, il Brasile, non ce lo scordiamo che pure là ci sono state delle rivolte. In Argentina è arrivata quasi, ma tocca l'Argentina. E quindi diciamo, qualora non vengano connotate politicamente con un obiettivo chiaro, che non è quello della transizione borghese alla democrazia borghese, alle elezioni, alla fine viene immediatamente fagocitata dal sistema, che una volta prende la faccia del Parlamento borghese, una volta prende la faccia dei militari a convenienza del capitale internazionale.
Sì, ecco, il problema è questo. Mi leggo proprio esattamente a questo, perché voglio portare il caso dello Zimbabwe invece, che in cui è successo esattamente quello che tu hai appena detto. Cioè lo Zimbabwe dopo Zuma, Mugabe, grazie, dopo Mugabe, che è stato accusato dei crimini più disparati, insomma è caduto il governo, ci sta adesso un nuovo governo, ma Mugabe nel 2000 aveva fatto una riforma agraria in cui aveva espropriato i terreni ai bianchi. I bianchi chiaramente erano le generazioni non solo borghesi, ma le generazioni olandesi che venivano dai colonizzatori precedenti, no? Esatto, quindi evidentemente era un popolo che loro dicono di essere zimbaiwani, ma evidentemente hanno un retaggio storico che non li definisce proprio come tali, e quindi dal 2000 ad oggi
erano degli ex comunitari che hanno tentato di sostituire la popolazione,
sì,
no?
Esatto, la sostituzione, il complotto della sostituzione. E quindi quando Mugabe fece questo esproprio, questa riforma agraria, espropriando le terreni ai bianchi, non gli diede pochi spiccioli. Adesso il nuovo governo tra parentesi, lo Zimbabwe è un paese in cui il 72% della popolazione è povera, in cui più dell'85% della popolazione è nera, il 76% della popolazione rurale è estremamente povera. Quindi all'interno di questo contesto economico, molto riassunto chiaramente, il nuovo governo ha stanziato dei fondi per allietare le difficoltà economiche degli ex agricoltori bianchi che si sono visti espropriare la terra. Perché? Perché questo rientra in un programma che si chiama Vision 2030, in cui lo Zimbabwe vuole aumentare le esportazioni e gli investimenti esteri, e quindi giustamente, come diceva prima Francesco, se vogliamo aumentare le esportazioni e gli investimenti del capitale estero abbiamo bisogno dei bianchi. Se ai bianchi gli togliamo le terre e li facciamo arrabbiare, questi non ci fanno venire il capitale estero e quindi noi siamo fregati. Peccato e chiudo che i dati economici ci dicono che appunto la riforma agraria è stata fatta nel 2000. Nel 2000 le esportazioni, il PIL, quindi la crescita economica dello Zimbabwe era negativa, era del meno 3%, nel 2017 invece 4,7%, nonostante le esportazioni siano effettivamente molto calate per i motivi di cui parlavo prima. Però insomma, se con le esportazioni forti avevi una crescita economica negativa e con esportazioni meno forti c'è una crescita economica più che positiva, perché il 4,7% l'Italia se lo sogna, per esempio. Voglio capire questo programma Vision 2030 per aumentare gli investimenti del capitale estero a che cosa serve.
Va sì, bene, no, aiutamola a casa.
È solo una cosa, così, perché Zimbabwe pure mi pare, se non mi sbaglio, cioè era stata la rivolta contro Mugabe. E se non mi sbaglio al potere adesso c'è il suo ex braccio destro che prima aveva fatto arrestare, adesso è lui che comanda, insomma, un po' solo...
Però non lamentiamoci, perché noi le stiamo aiutando a casa loro. Abbiamo descritto l'aiuto nostro come gli arriva, no? A sostegno alla democrazia, al pluralismo, alla socialità. Gli mettiamo i militari. Noi abbiamo parlato di tutto questo, ma ci stiamo scordando che ci sono portaerei americani, soldati, si stanno attrezzando a fare la guerra pure all'Iran. Cioè non è che se scoppia là è un giochetto, che si stabilizza qualche cosa, perché ci sono gli interessi da Israele, gli interessi degli Stati Uniti. E noi come Arabia Saudita, e noi come dei vassalli, dei sudditi, ci allineiamo e ci spieghiamo poi agli italiani che bisogna l'alleanza, i soliti ragionamenti. Ricordiamoci pure che c'è un movimento che sta a fare di tutto, isolato in Italia, contro le armi e le bombe che poi vengono utilizzate e scaricate soprattutto in particolare nello Yemen. Gli operai, i Kamal genovesi, stanno facendo uno sciopero di boicottaggio su le navi dell'Arabia Saudita che vengono a caricare sta roba.
Ettore, aspetta, scusa, ti correggo, perché in realtà il movimento è internazionale, quindi tutto è iniziato con il Belgio e con la Francia, che per primi hanno boicottato questa esportazione, cioè questa nave che si sta muovendo. La nave è saudita, se non erro, e quindi insomma è un movimento internazionale molto determinato, che sta per ogni porto, si pretende di entrare nella nave, di verificare che cosa sta trasportando, e quindi insomma è un'azione di boicottaggio veramente molto interessante e da sostenere in tutti i modi.
E seguire, però le notizie nostre non ce ne stanno, cioè non è che riusciamo a documentarsi perché c'è il giornale che l'approfondisce, che fa l'inchiesta di tutto questo. In Italia sparisce tutto, cioè non riusciamo a capire a capire come fare. Ecco perché noi, magari questa trasmissione, chi la sente già di che cazzo parlano questi, però stiamo a cercare di dire quello che l'informazione non lo dice. E quando noi facciamo appello, aiutateci a mantenere aperti questi microfoni, perché c'è questa possibilità anche di sentire cose che all'altra parte nessuno te, anzi per molta gente queste cose manco esistono. Io direi che a questo punto siamo andati alla lunga e mandiamo uno stacco musicale, poi cominciamo a parlare pure qualche cosa in Europa, perché i gilet gialli continuano a protestare, non ottengono niente. Che c'è sta l'Albania che continua a protestare con tutto ciò, saranno di destra però non ottengono niente. Insomma, voglio dire, c'è fermento. E c'è fermento pure in Italia e non sottiene niente. Ne parleremo dopo, magari vediamo un po' di...
Africa, unite, 'cause we're moving right out of Babylon. And we're going to our father's land, yeah. How good and how pleasant it would be before God and man, yeah, to see the unification of all Africans, yeah. As it's been said already, let it be done, yeah. Children of the proving to our father's land. Yeah, how good and how pleasant it would be before God and man to see the unification of all Rasta man. Yeah, as it's been said already, let it be done. Man, we are the children of the higher man. So Africa unite, Africa unite, unite for the benefit of your people, unite for rich later than anything, unite for the benefit of your children, unite for rich later than anything.
Rieccoci, rientriamo in trasmissione, avviamo la seconda parte della trasmissione stessa.
La seconda parte perché è stata interrotta da un pezzo musicale, però certamente. Poi alla fine proseguiamo pure su stessi ragionamenti. Io stavo dicendo prima che anche ieri alcune migliaia di persone a Parigi hanno continuato a fare cose, ci sono movimenti di conflitto in Spagna, in Albania, insomma, voglio dire,
Ettore, ci sono movimenti di conflitto,
però poi in Italia noi ci perdiamo dietro queste situazioni, no? Che io non lo so come si fa a prendere sul serio, no? Quando uno si presenta in un palco, in una piazza, a parte che non era così piena come cercano di dire i giornali, perché poi purtroppo c'è una fregatura che ci stanno pure i smartphone, i telefonini che fanno le fotografie panoramiche larghe, cose, saranno state 2, 3, 4 mila persone, non di più, però hanno detto migliaia di persone, no? E invece non c'era niente di particolare. Qui questo si presenta, fa tutto il ragionamento e dice: affido l'Italia al cuore della Madonna addolorata. Diciamo, io dico, ma se può dar retta, questo è il presidente, è il ministro degli interni, insomma, voglio dire, siamo arrivati a un punto che una senatrice, Borgonzoni, che si vanta di non aver letto un libro da almeno 4-5 anni,
questo lo dicevano pure i colonnelli greci,
no, che censura. È stata lei a sollecitare, a far prendere provvedimenti su quella maestra, quell'insegnante di Palermo, che non aveva fatto altro che dare un tema da svolgere ai ragazzi del suo liceo. Questa insegna italiano e quelli hanno svolto un tema e gli hanno dato quella lettura. Non è che la maestra gli doveva dire dovete scriverla così. Quelli ragazzetti hanno visto quelle cose, hanno messo in parallelo. E penso che la maggioranza delle persone pensa quella cosa che io ho visto, il video, il filmato che hanno la costruzione del tema. Perfetto. Eppure questa è stata sospesa, umiliante, 15 giorni di sospensione. Persona mite, poi tranquilla, non una. Poi ho leggendo sempre su Facebook un altro insegnante militante di Forza Nuova, in cui ha dichiarato con un Twitter augurando alla senatrice Segre che finisse in un inceneritore, un termovalorizzatore, insomma. E nessun provvedimento, nessuno ha preso provvedimento, e questo è l'insegnante, poveracci ragazzini, che stanno sotto, uno che apertamente si dichiara fascista e di Forza Nuova. Cioè avvengono sti fatti e queste cose girano in questo modo. Io penso che siamo arrivati a un punto, non è il pericolo fascista o non fascista, ma se l'ONU non manda una lettera e dice guarda che state violando ogni forma dei diritti internazionali, eppure si va avanti su questa cosa, sarà la campagna elettorale, ma non è mica consentito perché si è in campagna elettorale di fare e dire tutto quello che ti pare perché pensi di prendere voti. Noi abbiamo avuto questi fenomeni qui a Roma, qui lunedì alcune migliaia di persone si riuniscono all'università, erano anni che non si vedeva un'università piena e non erano popolo così l'antifascismo generale, erano gli studenti dell'università, perché io ci sono stato, e che come a me erano osservatori che avevo guardato mai il protagonismo, e hanno consentito a 20 fascisti.
Tu ti riferisci alla manifestazione?
Alla manifestazione per Mimmo Lucano, che doveva tenere una lezione all'università in base ai programmi universitari, doveva tenere questa lezione ai dottorandi di scienze politiche, di antropologia, è successo tutto questo che è successo, non più di 20, pure di meno, gli hanno consentito di fare quello che gli pare, e si vede davanti le telecamere che un ragazzo usciva dalla biblioteca, estraneo proprio da ogni contesto di situazione, gli attraversa, perché manco forse ha capito che quello che gli stava capitando, gli hanno dato un pizzone che gli è rimasto su un orecchio proprio tutto.
E il pizzone per è rosso. Uno schiaffone
a mani aperte. E la polizia è intervenuta chiedendogli i documenti al ragazzo, non a quello che gli ha dato la pizza. Per dire che cazzo ha fatto, Pio, ti ammanetto e te porto via, no? Per violenza, no! Quel ragazzo è stato intimidito dalla polizia. Tutto questo avviene. Poi quando diciamo esagerate, parlate di fascismo, il fascismo forse non c'è sta più, ma però il crimine, l'ideologia criminale fascista sta lì. Lo vediamo tutti i giorni, lo vediamo col comportamento delle forze dell'ordine, col comportamento del Ministero degli Interni, perché è successo il fatto a Casal Bruciato, ma 16 compagni sono stati denunciati per manifestazione non autorizzata, perché si è fatta il presidio a sostegno della famiglia che aveva il diritto di avere la casa.
Anche i fascisti non avevano la manifestazione autorizzata dalla Sapienza, eppure gliel'hanno fatta
eppure
fare,
l'hanno protetto, sono arrivati coi blindati, ma non per proteggere la famiglia, sono arrivati coi blindati, i pompette là, quelle che schizzano, no, sono arrivati là per proteggerli dalla gente che si stava mobilitando, che non ci voleva stare. Noi viviamo questa situazione e noi non è che possiamo fare solamente la resistenza con i striscioni sui balconi, sono belli, sono simpatici, ma in questa fase penso che non può essere fatta con la resistenza dello striscione sul balcone, no? Perché diventa troppo un fatto di individuale.
Beh, però c'è da dire che questa storia degli striscioni comunque ha ridicolizzato molto il personaggio, che evitava, no, di essere messo nel ridicolo agendo ad arte su tutti quelli che sono i mezzi di comunicazione. Abbiamo però un intervento telefonico a cui darei priorità. Pronto? Ci ascolti?
Pronto?
Pronto, ci senti?
Sì, eccoci.
Ciao,
buongiorno a tutti e a tutti. Senti, allora, io faccio l'insegnante in una scuola media di Roma Est. Volevo intervenire su quello che è successo in questi giorni. Comunque è vero, siamo d'accordo che è uno Stato comunque fascista, velato o no. Siamo in una specie di dittatura, magari non manifesta, però tutto quello che fa questo governo ha sta sotto un'ideologia fascista, per così dire, no? Noi insegnanti siamo, come dire, in una situazione un po' tra l'incudine e il martello, perché dopo la buona scuola soprattutto abbiamo avuto questa mazzata, abbiamo meno libertà di espressione, siamo sotto il controllo anche alcune volte dei dirigenti scolastici, no? Quindi, allora, molti di noi si sono mobilitati facendo anche delle proposte. Per esempio martedì mattina alle 11 ci sarà una presa di posizione, partita mi sembra dall'Anco Marzio di Roma, in cui gli insegnanti brevemente si alzeranno in piedi e leggeranno gli articoli 21 e 33 della Costituzione. Ok, va bene tutto, sì, però quello che mi chiedo io, ma i sindacati dove stanno? Cioè, se abbiamo un attacco alla libertà di pensiero, alla libertà di insegnamento, ma perché non c'è una risposta unita, forte, di uno sciopero generale? Perché i sindacati non fanno altro che stare, non è che fanno solo questo, ma perché non si occupano di queste cose qua, che sono le cose fondamentali dell'insegnamento? Perché non si dichiara uno sciopero generale di 3-4 giorni in cui tutto viene bloccato? Io penso che sinceramente è l'unica arma che abbiamo a disposizione, perché se no, senza una risposta collettiva di tutta la classe, gli insegnanti, che purtroppo non ha coscienza di classe, no? Senza una risposta del genere non si avrà mai nulla. Possiamo fare alzarci in piedi, possiamo dire quello che diciamo.
Devi sapere una cosa, sui sindacati. I sindacati da anni sottoscrivono accordi che si sono autolimitati di chiamare lo sciopero, perché non è che te puoi alzare la mattina e dichiari sciopero, capito? Devi fare tutta una serie di procedure, raffreddamenti, congelamenti, la situazione, il tempo che decidi che poi ti possono concedere, ti fa sciopero, magari ti dicono te lo concedo un'ora a fine turno, un'ora a inizio turno. Qui, a prescindere dai sindacati, se questa necessità c'è, la gente si assume la responsabilità e lo fa e basta. Noi che possiamo fare appello alla Gnini, gli famo l'appello?
No, non è un appello, cioè dipende quanto uno ci crede nella lotta condivisa, perché comunque un conto è organizzarsi, uno può fare singolarmente, può cercare il più possibile in ogni istituto, nel mio caso è un istituto comprensivo, quindi medie elementari, può fare raccolta firme come è già successo in passato, sono stato presente in queste dinamiche, però ok, però una risposta collettiva è quello che ci manca. Cioè, secondo me gli insegnanti, vuoi anche perché sono stati comunque bastonati, vuoi perché si sono un po' disillusi, però non hanno una coscienza di classe, cioè nel senso è stata comunque in qualche modo azzerata. Poi no, ovviamente non do tutta la colpa ai sindacati, c'è anche comunque la responsabilità individuale, c'è anche la voglia di fare qualche cosa, però comunque dovremmo fare qualcosa di utile, di generale, di globale, perché se no così rimarremo sempre schiacciati sotto qualche padroncino che sta lì al governo, che dice la sua, che comunque può fare quello che gli pare, può dire tu non puoi insegnare, ti sospendo perché hai stimolato il libero pensiero. Cioè è questo il mio discorso, è una cosa che un po' mi preoccupa, semplicemente questo.
Va benissimo, grazie mille.
Grazie.
Ciao, stai bene, ciao. Poi io sul discorso dello sciopero generale invece mi troverei abbastanza d'accordo, cioè come strumento, ma in maniera astratta, però questo è il problema. Come diceva Ettore, è quando il sindacato che è scomparso di fatto non ha fatto il suo mestiere, tu puoi pure convocare uno sciopero generale, ma chi te ci viene a fare lo sciopero generale? L'abbiamo visto in questi giorni, non è che la scuola non ha fatto cose del genere, il problema è che non è più rappresentativo della classe. Quando il compagno che ha chiamato dice gli insegnanti non hanno più la coscienza di classe, è evidente, perché non si riconoscono più come lavoratori, ormai siamo tutti autoimprenditori, no? Questa mentalità che ormai gira in tutti gli ambienti di lavoro, i sindacati ci hanno messo del loro. Ettore diceva prima, le regole non danno neanche la possibilità di far sciopero generale, ma chi l'ha firmata queste regole? Sono loro stessi che si sono autolimitati. Quindi se uno vede la funzione del sindacato negli ultimi anni si rende conto che va in direzione completamente opposta a quella di un'opposizione di classe, quindi di uno sciopero generale che abbia un obiettivo del genere. Fermo restante il fatto che noi abbiamo la necessità di recuperare lo strumento, ma prima di recuperare lo strumento dobbiamo recuperare il sindacato. Questo è il problema gravissimo che ci abbiamo davanti.
Chico, c'è una necessità, cosa che non è semplice, è abbastanza complicata data, diciamo, la situazione, i rapporti di forza. Al centro di tutto bisogna mettere una questione che può sembrare, così come la dico, un po' esemplificativa, ma non vedo altro. Sono forme di auto-organizzazione all'interno di tutte le categorie del mondo del lavoro che si devono auto-organizzare pure a costo dei sacrifici, mettersi in ballo in prima persona e coagulare intorno a sé, diciamo, tutta una serie di, in questo caso, colleghi di lavoro che possono essere a scuola, nell'industria, eccetera. Forme di auto-organizzazione che crescano possono poi indurre anche i cosiddetti sindacati tradizionali, ma anche le forze politiche che si ritengono progressiste, bontà loro, pure ad accodarsi, accelerare un po' la situazione, perché certo questa è, la situazione è complessa, è complicata, e sia i sindacati che le forze politiche di questo paese hanno alzato bandiera bianca. Questi lavoratori di tutte le categorie lo devono sapere. C'è uno sforzo che non è solo, deve essere uno sforzo collettivo, però all'interno di situazioni di lavoro, situazioni, diciamo, territoriali, è un lavoro improbo, però è questa la via.
In ogni modo, non voglio entrare nell'ottica del ragionamento che spesso si sta girando sti giorni, di scegliere il male minore, no? Che il male è Salvini, ma il male minore ti vogliono orientare il PD. Ma se c'avevo sta condizione, è proprio per loro che è arrivato. Quello è il male, quello è stato il virus che ha creato questa situazione. Bisogna prendere l'antibiotici, e l'antibiotici portano altre situazioni. Allora, oggi pure auto-organizzarsi, fare una cosa, la gente dovrebbe reagire. Ma non è possibile che, perché si lanciano la petizione, firma, metti una firma, non costa niente. Ma la mobilitazione perché non si fa? Ma non solo a Palermo, dove ha sede la scuola, ma sotto il Ministero della Cultura e dell'Istruzione. Ci dovrebbe essere un presidio perenne che viene riattivato, che viene subito riassunta pure la compagna, quella di Torino, che stava in una manifestazione antifascista contro Forza Nuova, ha avuto una reazione verso le forze dell'ordine che l'hanno caricata, che l'hanno menata, e lei si è sfogata perché non hanno menato quelli di Forza Nuova, licenziata Perini. Non decoro, ci abbiamo un compagno al policlinico che viene proposto per licenziamento perché segnala e denuncia lì l'inefficienza della sanità pubblica. Eppure dovrebbe essere spontaneo le iniziative su queste cose. Pronto?
Pronto, mi sentite?
Ti sentimo.
Allora, io sono un insegnante, sono dei Cobas, volevo un po' correggere la situazione. Guardate, seppure in piccolo ci sono organizzazioni sindacali, in particolare i COBA, ma ce ne sono altri sindacati di base. Qua non voglio mettere assolutamente la bandierina. È chiaro che è difficile poi intervenire anche a scuola, lo vedo, io sono anche rappresentante sindacale nella mia scuola, e i colleghi li vedo subordinati soprattutto per paura rispetto ai presidi manager nei collegi docenti, nel consiglio di istituto. È chiaro che dobbiamo partire dal piccolo. Certo, non abbiamo queste grandi forze, però lo sciopero di venerdì comunque ha dato un segnale. E tra l'altro, guardate, c'erano anche i dissidenti della CGIL e penso anche di altre sigle sindacali. Noi abbiamo mantenuto la mobilitazione. È chiaro che ci dobbiamo opporre questo, e tra l'altro stiamo discutendo anche a favore di questa collega di Palermo. Io nel mio piccolo, per esempio, ho condiviso, purtroppo siamo in una società mediatica, il video della professoressa, che vediamo obiettivamente che è stata colpita questa docente per sulla libertà di insegnamento. Io addirittura ho condiviso il video dell'ex presidente della Camera, e quindi chiaramente dico di condividere, quindi e magari anche di proiettare in classe questo video, addirittura fatto proprio dal presidente della passata legislatura riguardo il Senato. Va bene, tutto qui. Va bene, buona grazie. Trasmissione.
Grazie. Che ci siano realtà che nel limite, pure noi siamo, no, che cerchiamo di fare, no, è vero, venerdì c'è stato un presidio sotto il Parlamento, pure molto partecipato, che poi questo argomento era attuale, ma non è proporzionale al danno che sta avvenendo, alle condizioni in cui noi ci stiamo trovando. Ci vuole molta più spontaneità e molta più messa a disposizione i propri corpi e il proprio tempo. Qualche volta, qualche manganellata, qualche denuncia bisogna rischiarla, cari compagni. Pronto?
Pronto, volevo fare un intervento, è possibile?
Beh, sei in onda già, quello che dici te l'ascoltano
allora,
tutti.
Allora, io sono un ex insegnante, adesso sono in pensione. Conosco la scuola sin dagli anni 60, quindi è un arco di tempo abbastanza lungo per avere un'esperienza che ci dice, non solo a me ovviamente, che c'è stato un abbassamento culturale micidiale, voluto, determinato, per cui si è arrivati adesso a questo punto in cui il problema della libertà di insegnamento non si sa più nemmeno che cosa sia. Quindi quando viene fuori il problema ci si stupisce e come sia possibile arrivare a negare un qualcosa che dovrebbe essere un'evidenza. Vorrei correggere l'affermazione che è stata fatta prima, per cui dentro la scuola una coscienza di classe non c'è mai stata, non è che non c'è adesso, non c'è mai stata, perché è passata l'ideologia per cui questo era uno dei luoghi di lavoro privilegiati, per cui ci si difendeva dall'essere definiti vicini alla proletarizzazione. Quindi questo discorso, diciamo, continua da questo punto di vista. Quello che volevo dire è che bisognerebbe fare adesso, bisognerebbe riuscire a parlarne non solo all'interno della scuola, bisognerebbe coinvolgere proprio su questo discorso, che non è solo la difesa della Costituzione, ma è anche un discorso che coinvolge sia la scuola media sia l'università, quindi dovrebbe essere preso in capo a tutti e due congiuntamente questi momenti culturali, perché il discorso della capacità di autonomia di pensiero è un qualche cosa che va smontato assolutamente rispetto ad una capacità di obbedienza che deve essere assolutamente silenziosa e realizzata. Allora, questo riguarda anche quello che dovrebbe essere una lotta teorica, ma una lotta teorica e critica, con una capacità critica che si sviluppa dentro la scuola, non è possibile. Poi, soprattutto adesso in cui questi decreti di sicurezza coinvolgono addirittura in una forma di disumanizzazione che addirittura fa schifo, detto da più parti, dovrebbe essere un problema che dovrebbe incentivare per l'appunto proprio una capacità critica che va ripresa, ma in tutti gli ambienti politici e sindacali. Chi fa appello ai sindacati, mi dispiace che il compagno collega dei Cobas sia intervenuto prima e non abbia saputo dire altro che un piccolo sciopero. Bisogna prendere in mano il problema culturale, perché il problema culturale significa non essere disponibili a accettare qualunque dispositivo autoritario che ci viene imposto. Grazie.
Senti, una domanda ti volevo fare per avere pure l'opinione come un insegnante di lungo corso, perché poi gli insegnanti pure quando vanno in pensione rimangono insegnanti, no?
Sono come i carabinieri.
Capito? No, non c'entrano niente.
Ma no, era, è una battuta.
No, e tu, e la battuta era proprio questa la domanda che gli volevo fare io.
In latino, sacerdos in eterno.
Dato che intanto le direttive sono, cominciamo a abolire la geografia, la storia, insomma, la scuola, che ci rimane? Imparare i numeri e l'alfabeto, e poi una volta che tu hai abolito la geografia, la storia, non c'è rimasto quasi niente. Però ci vanno i carabinieri dentro la scuola, non mi serve, di Mantova, in cui ai ragazzini delle elementari, e lì ci doveva essere la rivolta, l'hanno inquadrata e l'hanno fatti mette come fanno i celerini di ordine pubblico, gli hanno messo il casco, lo scudo, gli hanno fatto fare la testuggine, gli hanno fatto fare simulare lo scontro di quello che fanno in piazza, cioè queste alle scuole elementari,
i figli della lupa,
cioè questa è una cosa che il forse Balilla. I Balilla non lo facevano neanche,
no, lo facevano.
Capito? Allora da queste cose mi immagino che dalla scuola non è che deve aspettare qualcuno che le chiama le scioperi, immediatamente si dovevano ribellare, dovevano cacciarli i carabinieri a quella scuola se c'erano degli insegnanti con la passione di essere degli insegnanti. Tu che valutazione hai dato a sti fatti?
La valutazione che dicevo prima, cioè non c'è nessuna coscienza, nemmeno di classe ovviamente, ma nessuna coscienza civile, che dovrebbe essere quello che tu stai dicendo, nel senso che dentro la scuola ormai è passata la quiescenza. Ma perché sugli invalsi non è stato così? A cosa servono? Qual è l'elemento culturale che permette una valutazione che non si sa assolutamente a che cosa possa servire, se non a inquadrare i bambini sin dalle elementari? Allora, i figli della lupa si sapeva chi erano. Oggi si ripropone quel modello, però ricordiamoci che la seconda volta è sempre una farsa. Poi hai detto bene che la storia non si deve insegnare, perché la storia ti dice un sacco di cose. Per esempio ti dice come interpretare l'attualità, e quindi questo deve essere abolito. Non ne parliamo poi degli aspetti più teorici come la filosofia. Allora, perché vengono abolite queste materie a favore di quella che da anni e anni si chiama la cultura d'impresa? Allora, questi aspetti dovrebbero essere oggetto di critica, ma da tutte le parti lavorative e non. Quindi l'università dovrebbe essere coinvolta in questo, ma perché all'università si muove qualcosa da questo punto di vista? Qual è il problema di creare una cultura civica che sia tale? Oppure dobbiamo andare incontro al sovranismo applaudendolo? Se questi sono i problemi, è chiaro che bisognerebbe riuscire a reagire, però per reagire bisogna avere un'idea per farlo, è questo che manca.
Vabbè. Ti ringraziamo, ciao, grazie.
Prego, senti, ciao. No, io direi dobbiamo dire un grazie a questa ascoltatrice, che insomma
è un insegnante.
È un insegnante, sì. Ma vedo che squilla il telefono, cioè...
Ci abbiamo toccato il tasto degli insegnanti, quasi quasi immagino di sapere chi è il prossimo. Pronto? Pronto?
Pronto, buongiorno.
Sì, ciao, buongiorno.
Allora, su questa questione dei maestri, insegnanti, professori, eccetera, vabbè, a parte la nuova la classe degli insegnanti, francamente mi sembra un po' un'esagerazione, no? Ok che sono spariti gli operai, i produttori, eccetera, però se adesso sostituiamo la classe, diciamo, dei produttori con la classe dei megapoli del sistema, mi sembra un po' esagerato. Parlo oggettivamente, non dei tanti lavoratori e compagni che conosco, che sono miei compagni, insomma, che fanno maestri, eccetera, eccetera, però diciamo da un punto di vista di categoria sociale, insomma, non mi sembra che possano essere un fattore sostitutivo di quello che non c'è, o quantomeno non si esprime come coscienza, no? E la questione della ribalta mediatica che prendono gli insegnanti, i maestri, i professori di destra e quelli cosiddetti di sinistra, per usare queste categorie che francamente non, io personalmente non uso più, e non è che hanno grande significato per quanto mi riguarda, a mio parere vanno contestualizzate all'interno della campagna elettorale, cioè gli schieramenti che si formano a difesa o in attacco di questi insegnanti, di questi maestri, di questi professori, sono strumentali alla campagna elettorale in corso. Quindi fino al 26 maggio ci avremo fascisti e antifascisti, ci avremo professori progressisti e professori reazionari e ci avremo l'utilizzo ovviamente di questo, così come a mio parere modesto è successo anche per la questione Forza Nuova. Abbiamo visto questi venti fascisti, nazisti, insomma con quel buttero, mi sembra un salumiere, gli manca solo la matita sull'orecchio dei fiori là, no? Un fiore in testa. Erano lì,
senza offendere i salumieri,
con migliaia di antifascisti l'università, forse, così apro una parentesi, forse si potevano anche mettere in condizione di non nuocere in maniera un po' più severa, ma è un altro discorso quello lì. Capisco l'antifascismo democratico, per carità, ammacchiarsi di qualche delitto d'antifascismo di qualche altro tipo. Comunque stavano lì perché pure loro stavano in campagna elettorale. Forza Nuova è una forza presente all'interno di questa democratica campagna elettorale, no? E stavano lì per presentare il loro modello migranti, cioè i migranti li buttiamo tutti a mare, è chiaro che erano contro Mimmo Lucano, che però, detto, e ovviamente Mimmo Lucano è una persona onesta e che per fortuna è stata scagionata da tutte quelle accuse strumentali che aveva subito, era lì pure lui candidato, mi sembra, no? A presentare il suo modello Riace. Il nuovo candidato del socialismo mondiale, no? Il nuovo, una volta c'era lo Stato guida, compagni e compagni, ora c'è paese guida Riace. Beh, lui stava lì a presentare il modello suo, però fatto sta che comunque alla fine, diciamo, è intervenuto pure il segretario regionale della CGIL a conclusione del grande comizio antifascista, no? Questa testimonianza, insomma, diciamo così, possiamo dire una parolaccia, del carrozzone che si forma quando poi c'è la necessità pure lì di stare dentro una campagna elettorale. Dal mio punto di vista, e penso, spero, spererei, da un punto di vista autonomo, diciamo così, di un movimento rivoluzionario, quello che dà veramente fastidio non è tanto quello di schierarsi contro Forza Nuova, ovviamente Forza Nuova meriterebbe quello che meriterebbe e lo sappiamo tutti quello che meriterebbe, però mi domando, ma perché devo essere contro Forza Nuova e non contro qualsiasi altro gruppo della toponomastica parlamentare presente, no? Che poi giocano tutti quanti sullo stesso scacchiere e stanno correndo tutti quanti per un'istituzione di ciance, per dirla con il nostro amico Federico, un'istituzione di ciance è più falsa di quelle nazionali, è ancora più quella di Bruxelles, quella che risponde solo ed esclusivamente alle determinazioni economiche dei padroni europei, non certo alla democrazia dei scranni parlamentari. Allora una posizione nostra autonoma è quella di disertare questa partecipazione qui, di star fuori da sti giochi qui, di non ballare la loro musica, di non stare sul loro spartito, cioè di non votare, cioè questa potrebbe essere una posizione che noi portiamo avanti e non quelle che purtroppo vediamo in campo, soprattutto in forma strumentale. Vi ringrazio dello spazio. A presto.
Ciao. Io penso che in un certo senso c'ha ragione, per non bucare il buco dell'ozono il 26 noi andare a votare, perché altrimenti aumenta l'inquinamento, perché qualsiasi forza politica voti là, l'inquinamento culturale aumenta. Non ci sono né personaggi sostenibili e né partiti né sostegno di movimenti, partiti, liste che possano dire il meno peggio, no? Dove vai là, scegli in mezzo al vaso prima di tirare lo sciacquone, insomma, ecco, qualsiasi cos'è, scegli quello.
No, Ettore,
per quanto mi riguarda non è che però l'astensione risolve il problema se non c'è la conseguenza dell'agitazione. Io mi auguro che chi si astiene poi si agita, perché se tu finisci che non vai a votare perché domenica prossima ci sarà una giornata di sole splendida a 30 gradi, no, con questo clima che c'è, se ti arriva domenica una giornata del genere la gente se ne va tutta al mare, e però non serve a niente se l'astensione non diventa agitazione e rivolta. No, io penso così.
No, no, insomma, ma anche io la penso come te, Ettore, perché che noi non andremo a votare il 26, questo è poco ma sicuro, per tutte le ragioni che sono state enunciate non solo da Pino, ma che insomma, ma anche per i ragionamenti che abbiamo fatto portano, diciamo, a questa conclusione. Però sono d'accordo con Ettore quando dice: se non c'è mobilitazione, agitazione, costruzione di un movimento grande, esteso, che sia alternativo a tutto ciò, a questa sorta di porcheria che ci circonda, diciamo, tutto resta vano. E in quanto, diciamo, ad alcune questioni, io perché salutavo con piacere alcune telefonate, perché rimettendo al centro la questione culturale, cosa che noi peraltro in molte trasmissioni facciamo,
solo per un appello a chi ci ascolta, c'è uno mi aveva detto che alla fine voleva telefonare per dare un appuntamento, che c'è un'iniziativa al BAM, se ci telefona e ci racconti, ecco, l'appuntamento sì. Ecco.
No, io dico questo: rimettere al centro le questioni della cultura, che non è solo la cultura scolastica, è una cultura più generale, più ampia, fatta di tante cose. Noi ci sforziamo nella trasmissione spesso, anche per accenni, di dire questo, che se stiamo di fronte a dei disastri sociali che poi producono disastri politici ed economici, è perché il disastro che è venuto prima è un disastro culturale, l'abbandono di determinati valori, principi, l'abbandono soprattutto, come ricordava la compagna, di una capacità critica che va coltivata certamente nelle scuole, ma andrebbe coltivata pure all'interno delle famiglie, andrebbe coltivata nei territori, andrebbe coltivata nei rapporti sociali tra uomini e donne, sui posti di lavoro. Cioè, questa qui è una questione che...
Se poi... tu parli di coltivazione, per coltivare bisogna arare prima.
E ariamo, dobbiamo arare.
E bisogna che qualcuno arriva con la zappa e prepara il terreno. È quello che manca, nel contadino, cioè manca quello che adopera la zappa per preparare il terreno e coltivare, e allora poi escono i frutti. Manca quello, e bisogna, quelle si chiamano avanguardie, che non le possiamo,
Ettore,
lasciare ai preti,
Ettore, non lo
perché
siamo...
oggi le azioni d'avanguardia è staffa un monsignore, capito? Ci avevamo paura ad assumersi pure quelle responsabilità. Noi abbiamo fatto già quei processi, non è una cosa chissà qual è la situazione, è che bisogna spaccarsi la schiena, preparare il terreno, arare e poi coltivare.
E dei campi da arare, come diceva un famoso politico dell'epoca, dei campi da arare ce ne sono tanti.
Ci abbiamo la telefonata, pronto?
Pronto, eccoci qua.
Dici
allora,
tutto.
Volevo ricordare un'iniziativa che si terrà oggi, domenica, alle ore 19 a BAM, Biblioteca Abusiva Metropolitana, a Centocelle, a Via dei Castani. Ci sarà la presentazione di un presidio. Questo presidio si terrà sabato 25 maggio alle 14.30 davanti al carcere di Mamma Gialla di Viterbo. Oggi alle 19 verrà presentato questo presidio e parteciperanno anche le 100 celle posse, e ci fa molto piacere perché appunto una delle 100 celle posse, Psico Jules, sarà con noi il 24 maggio sotto lì la radio a festeggiare il compleanno di Radio Onda Rossa. Quindi ricordo ancora oggi alle 19, appuntamento a BAM, Biblioteca Abusiva Metropolitana a Centocelle, a Via dei Castani, per questo presidio che si terrà davanti al carcere di Mamma Gialla di Viterbo sabato 25 di maggio.
Perfetto,
qua.
Con l'appuntamento, perché i 100 celle posse li vediamo qui a esibisse a Via dei Volsci 56.
Per ora è sicura la partecipazione di Psico Jules, ma speriamo, insomma...
Per la festa della radio, così sollecitiamo pure la gente a venire a portarci... la sottoscrizione, l'abbonamento,
come dice Ettore, un po' di ossigeno,
un po' di ossigeno pure qua.
Senti Ettore, io colgo un'occasione.
Ciao, buona trasmissione.
Ciao, ti ringrazio.
Il 24 maggio noi facciamo i 42 anni.
Il 24 maggio
facciamo i 42 anni di Radio Onda Rossa.
Via dei Volsci mormorava.
Via dei Volsci mormorava. Il 24 maggio voglio ricordare, visto che spesso parliamo delle connessioni tra fascisti, servizi segreti, polizia, cose di attualità, no? Ne abbiamo oggi stesse nucleate parecchie. 24 maggio del 1974 ricorre purtroppo i 45 anni dalla strage di Piazza della Loggia, dove furono un attentato fascista che provocò 9 morti e 101 feriti. Ecco, quindi queste connessioni vengono da lontano, a volte sono state fatte in maniera che è stato versato del sangue. Oggi ci troviamo di fronte a una situazione che ci richiama.
Erano quelli che sono morti, erano insegnanti. Erano insegnanti.
Adesso, non vorrei che gli insegnanti che ci hanno telefonato, diciamo.
No, voglio dire.
Dovessero subire la stessa.
Ricordiamo
sorte.
Pure, dato che stiamo quasi alla conclusione, gli appuntamenti finali. C'è anche il 24 maggio è prevista una manifestazione dei cretini, no, se non voglio fare il coso. E c'è la manifestazione che scorrerà da Piazza dell'Esquilino a Madonna di Loreto, alla Madonna che Salvini ha affidato il destino d'Italia, insomma, perché noi siamo arrivati ormai a questo. C'è questo altro appuntamento, ci sono queste cose in questa settimana, non ci facciamo contaminare, influenzare da sta campagna elettorale che te porta fuori situazioni, noi lo diciamo ai compagni, non fate l'errore che avete fatto l'altra volta, molti che hanno votato 5 Stelle per limitare il danno e hanno creato sto danno, perché tutti quelli devono sentire la colpa che grazie a quella scelta di limitare il danno hanno portato Salvini agli interni. Questo va fatto, stiamo attenti, perché oggi ritornare col PD è lo stesso danno, magari ci portiamo Berlusconi al governo, capito? E ci troviamo Berlusconi e Zingaretti nella formazione nuova, questi fanno come gli pare. L'unico modo per fermare a questi è quello della agitazione. Ariamo sti terreni, che perché sono tutti liberi, no? Campi da arare c'è pieno, perché c'è un vuoto totale e noi lo dobbiamo arare noi e coltivare e portare i risultati del frutto della fatica dell'aratura, insomma, ecco. Già mi ha telefonato? Pronto? Pronto?
Ettore.
Parla più Ettore. Forte che non sentiamo, pronto?
Io mi sono stato zitto, Ettore.
Dimmi.
È possibile, io mi sono stato zitto. Tu però, porca miseria, non c'è via di... Cioè, invece di assumerti anche tu le tue responsabilità.
E io me l'assumo, sto qua... Le dico in pubblico, Daniele, dice tutto.
No, perché dico, stai rompendo il cazzo a chi ha votato 5 Stelle, ma perché non ti rompi il cazzo anche da solo con l'astensione che tu hai mandato Salvini al governo? Perché se tu avessi votato 5 Stelle non ci sarebbe stato bisogno di allearsi con Salvini, perché non lo dici anche questo?
Perché mi doveva alleare lasciamo perdere sto discorso,
scusami,
Daniele.
Secondo, tu, perché vuoi fare le cose oggettive e poi spari cazzate? Cioè te la prendi con le persone che praticamente hanno cercato di limitare la cosa di Salvini, gli dai la colpa di aver mandato Salvini al governo.
Se non c'erano i 5 Stelle, Salvini
non c'è nessuna colpa.
Salvini non diventava ministro degli interni.
Vabbè, comunque guarda, se siete faziosi, assolutamente faziosi, non è questo il modo corretto di discutere di queste cose, mi dispiace.
Vabbè,
buona trasmissione, scusa.
Va bene, ciao, grazie.
Siamo orgogliosi di essere faziosi e di non votare per nessuno di questi infami.
E direi pure che siamo volontariamente faziosi e comunisti, pure possiamo dire, insomma, noi siamo partigiani e quindi la nostra parte la prendiamo. Ma al di là della questione politica.
No, io volevo solo dire che io non ho mai scelto il meno peggio, perché quando si sceglie il meno peggio, il peggio è assicurato, perché sicuramente sarà meno, ma un peggio sarà. Io non ho mai scelto questa cosa.
Beh, comunque al di là del, visto che siamo in chiusura di trasmissione, insomma, io immagino che quello che ha detto Ettore sicuramente avrà stimolato tante di quelle telefonate che chiederei insomma, c'è un ascoltatore, poi visto che l'una chiederei insomma di darci la possibilità di chiudere la trasmissione in tempi anche coerenti con i nostri tempi, diciamo, dello stomaco, della fame. Pronto? Pronto? Pronto?
Niente,
eccoci.
Sto
sì.
al curto e, sì. E oggi è praticamente l'anniversario della morte di Aureo Bruni nell'incendio del cortocircuito che c'è stato il 19 maggio del 91. Erano anni lontani, erano anni in cui...
Non ci ricordavamo, se no l'avremmo detto pure questo.
E
ti ringrazio che ci ricordi anche di questa storia.
Ti sento male, Ettore.
Vai avanti, vai avanti, puoi andare avanti. Sì.
Niente, praticamente questo attentato avvenne appunto nel 91, era... la fase di Gladio, era la fase della ricostruzione a Roma dopo gli anni, diciamo, 80, di quello che è stato poi il percorso che ha portato all'occupazione di tanti spazi sociali dentro i quartieri popolari. Erano gli anni in cui, diciamo, nelle curve degli stadi si cercava di penetrare dalle curve degli stadi dentro i quartieri, per cui c'era movimento politico, c'era Meridiano Zero, c'era uno scontro a tutto campo, c'era la battaglia da parte dei centri sociali per la difesa dei nomadi, dei rom, dei sinti, dei camminanti che stavano dentro i campi nomadi in condizioni inumane. Erano gli anni in cui si occupò la Pantanella con le migliaia di migranti che venivano a Roma da, appunto, da varie parti geografiche, in aree che erano attraversate da conflitti, che erano attraversate da carestie, diciamo erano i primordi di un lungo cammino e di un'evoluzione della situazione che ci ha portato fino a oggi. Io penso che le parole oramai non bastano più, cioè bisogna ricominciare a ricostruire soprattutto nelle periferie un campo largo che abbia come denominatore appunto l'antifascismo, l'antisessismo, l'antirazzismo, ma nello stesso tempo anche la capacità di difendere i spazi che ci siamo conquistati, uscendo dai perimetri in cui ognuno di noi purtroppo è ricascato. Cioè bisogna ricostruire un filo, bisogna costruire un campo, un blocco sociale che oggi a Roma difende le nostre conquiste, e nello stesso tempo voglio dire guarda pure al futuro. Cioè questo lo dico perché in quegli anni tutti i centri sociali nella loro diversità, nelle loro anche particolarità, punti di vista strategici, trovarono dei punti, dei denominatori in comune, al di là delle diversità, che erano innanzitutto la difesa dagli sgomberi, e quindi fu fatto il coordinamento dei centri sociali, e innanzitutto la resistenza in ogni luogo ai fascisti. Oggi se i centri sociali non escono anche da questa situazione, le strutture nei quartieri purtroppo avanzano loro, cioè non è che prima non c'erano, venivano ridimensionati dal protagonismo, dall'autogestione, dalla capacità dei compagni di costruire politica all'interno dei territori, perché i centri sociali poi sono stati il trampolino di lancio per costruire comitati dei quartieri, servizi, palestre popolari. C'erano luoghi attraversati dove il popolo, pieno di contraddizioni, li risolveva però all'interno appunto dei agorà che vivevano dentro le periferie e comunque affrontavano i problemi, li condividevano. Oggi purtroppo questa situazione va ricostruita, ci sono tante lotte, cioè le cose ci stanno, bisogna rimetterle in collegamento, bisogna ricomporle attorno a pochi denominatori comuni, al di là dei punti di vista strategici, compa, perché qui la strategia secondo me si ricostruisce dentro uno spazio pubblico più ampio che va ricostruito innanzitutto contro questo governo, contro il decreto sicurezza, la difesa delle libertà democratiche, cioè oggi l'abolizione, l'abbattimento dei diritti, la clandestinizzazione dei migliaia di lavoratori migranti consegna al capitale braccia un euro, due euro. Questa è anche la grande operazione che sta a passare, cioè dove vogliono andare a finire, che tipo di Stato vogliono costruire, cioè la lotta di classe deve sparire da questo paese, si può parlare di sofferenza, di povertà, ma i diritti si conquistano con la lotta di classe, la trasformazione...
E la lotta, cioè, io ormai mi accontenterei se conquistano con la lotta, e invece ci mettiamo di più di classe, io mi accontenterei che basta che si lotta, Nunzio. Noi dobbiamo chiudere, non te voglio censurare.
Però capisce che oggi bisogna rimettersi insieme per ricostruire non solo un'unità sociale, ma queste cose si sconfiggono se c'è anche la capacità di cominciare a capire che tipo di società vogliamo costruire, perché questo è pure importante. Però non ci possiamo perdere su che tipo di società dobbiamo costruire oggi, cioè questo ci deve stare, ma dobbiamo innanzitutto sconfiggere questa canea reazionaria, cioè non intanto i fascisti, ma il fascismo come egemonia culturale.
Bene, bene, ok, esatto, grazie Nunzio.
Una cosa, portate il Fiorauro comunque se potete, perché è un altro morto nel lungo cammino che stiamo facendo verso la liberazione degli umani e delle umane.
Ciao, grazie.
Viva il comunismo, ragazzi.
Ciao, ciao.
Sì, no, ma io voglio dire una cosa semplice, perché rimango un po' col magone, Ettore, la telefonata di Daniele, no? Ma, caro Daniele, noi non siamo faziosi, cerchiamo di essere, diciamo, coerenti con una certa linea. Qui non si tratta di adesso, non è all'ordine del giorno il fatto di votare, non votare, non ci sono condizioni per andare, lo ricordavo io, lo ricordavo Ettore, lo ricordavamo tutti, non ci sono condizioni, e soprattutto non ci sono condizioni di sostenere nessuno, non sostenere nessuno. Qui non si tratta di fa chiacchiere, insomma. La questione è questa: quando si dice, come diceva anche Nunzio, noi dobbiamo creare un grande campo largo che sia antisessista, giustamente antirazzista, così via, io aggiungerei pure anticapitalista, cioè nel senso che noi dobbiamo pure cominciare a immettere pure nel corpo sociale, pure tra la gente più umile, il fatto che sta società, questo modo di produrre, questo modo di distribuire la ricchezza non regge l'urto dei tempi, a meno che non sia fatta una sconfitta dell'intera umanità. In questo senso la nostra coerenza sta qui. Se si creasse un movimento largo con queste caratteristiche, milioni di persone te venissero appresso, si potrebbe prendere pure in considerazione una discussione sul che fare. Oggi sta discussione su, io non mi sento di sostenere, caro Daniele, il... ma non voglio nemmeno indugiare troppo su questa questione. Io non mi sento di sostenere alcuna forza politica che oggi ha dimostrato che in Italia siamo allo sfascio. Quindi non, qui non te devi piccare, non te devi crucciare, mi rivolgo direttamente a te, ma forse a tante altre compagne e compagni. Noi facciamo una critica che è coerente con un'impostazione di fondo, che è questa, che non ci sono condizioni per andare a dare il voto a nessuno.
È un problema ambientale, no? Per non inquinare di più il pianeta, bisogna oggi non votare ma lottare. Io penso che l'abbinamento è questo: non votiamo ma staremo in piazza a far conflitto. Noi qui chiudiamo, diamo appuntamento per venerdì pomeriggio sotto la radio, festeggeremo i 42 anni, 42 della radio, no?
Sì.
E poi martedì, mercoledì dalle 10 all'una e mezza sotto la radio, sotto la RAI, a sostegno dello sciopero da fame che i curdi stanno facendo da tempo. Ci sono condizioni di salute rischiose, a sostegno di questa, affinché si può bucare l'informazione con queste notizie, essere in tanti lì, più che pensare di limitare i danni, andiamo sotto la RAI a far sentire che ci siamo pure noi, che anche di questi argomenti vanno approfonditi, ragionati e dà voce pure a queste cose. Pertanto, davanti a questi appuntamenti c'è pure il corteo ambientale creato da sti giovani, non mi, come si chiamano non lo so, adesso non mi ricordo. Pepe, dillo,
Pepe. Vabbè, ma non sponsorizziamo
tutto in inglese, io non riesco a dirlo in italiano.
Venerdì per il futuro, vabbè, ma pubblicizziamoli fino a un certo punto, insomma.
Vabbè, ci sono anche queste manifestazioni che si mettono, io lì dentro ci vedo molto concetti anticapitalisti pure, anche se sono acerbi nella politica, però molti concetti che esprimono, dice bisogna cambiare il modello di società, il capitalismo ha fallito, ha rovinato il pianeta, dicono questo, poi come arrivarci magari lo vediamo strada facendo. Davanti a questo vi ricordo che la radio c'ha bisogno dei abbonamenti. 30 euro per un anno di sostegno a dar voce a questa radio. Aiutateci a sottoscrivere, potete farlo attraverso il sito www.ondarossa.info cliccando sul banner 30 per 1000 e fate questa operazione semplice e rivoluzionaria, oppure andare all'ufficio postale e versare attraverso il conto corrente postale 61 80 40 01, intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via dei Vosci 56 00 185, Roma. Vi diamo appuntamento a venerdì a fare il brindisi per festeggiare il compleanno della radio. E chi va al BAM oggi pomeriggio non è solo una cosa, porta l'auguri anche ad Aladin perché fa il compleanno. Gli abbiamo così, gli abbiamo fatto pure l'auguri come
posso radio. Ricordare solo una cosa che magari c'entra poco, però il 24 maggio, oltre ad essere il compleanno della radio, ricorre anche un anniversario molto importante per un paese africano che è l'Eritrea, perché ricorre il giorno dell'anniversario.